cerchio Firenze 77. 17 dicembre 77.
Pace sia con voi e con tutti gli uomini. Un saluto e una benedizione a tutti voi, qua presenti e a coloro che ci seguono con il pensiero. Siamo contornati da una quantità di pensieri, forme pensiero, entità di viventi e di disincarnati. Porgo il nostro saluto anche ad essi. Voi state assistendo ad un'attività che non è nuova. Nel mondo umano, ma per la quale si è sentita la necessità di coniare un neologismo, strumentalizzare, ossia servirsi di un fatto esistente o accaduto per valorizzare la propria posizione, come se il fatto che si prende in considerazione fosse quello che è, perché si sono seguiti o non si sono seguiti certi dettati di chi quel fatto strumentalizza. Nell'arte dello strumentalizzare non si debbono avere remore. Un fatto può essere interpretato in un senso o nel senso diametralmente opposto in tempi diversi, a seconda di quello che è l'interesse del momento. Non vi sarebbe dunque da meravigliarsi se si assistesse ad un recupero della ipotesi spiritica da parte di organizzazioni che fino a qui l'hanno avversato, perché i dirigenti di quelle improvvisamente si accorgessero che lo spiritismo, inteso nei suoi canoni tradizionali, in fondo può servire ad arginare il dilagare del materialismo storico, cosa questa che può far loro comodo nel momento. Ne vi sarebbe da meravigliarsi se in campo avverso vi fosse un lavoro in senso diametralmente opposto, magari affermando che i fenomeni spiritici non sono causati da entità, cosa del resto vera, e che l'ideologia, quando c'è, è una ideologia di destra. Io vi prego caldamente di non prestarvi al perpetrare del diffuso e invalso costume di catalogare e spartire il mondo secondo canoni creati dall'uomo, i quali esistono perché nella società umana non sono realizzate certe condizioni ideali che dovrebbero esservi. È forse giusta la suddivisione degli uomini in ricchi e poveri, e nell'ambito delle buone intenzioni, che cosa è più giusto? Lavorare perché le parti coesistano pacificamente vicendevolmente si tollerino, oppure lavorare perché nessuna parte, nessuna fazione abbia ragione d'esistere. Per questo io vi invito a valutare i fatti per quello che sono e non secondo chi li propone o chi li sostiene, ad avere una vostra opinione fondata sui fatti e non sulle parole, ma soprattutto che sia vostra. È necessario dunque che vi sottraiate ai molti condizionamenti che possono venirvi dalle fonti di informazione. Non lasciatevi suggestionare da chi ha interesse a farvi credere che la bellezza e la felicità della vita stiano nell'accumulare beni, nel fare ingetta di sensazioni piacevoli. Che cosa dovete aspettarvi che faccia? Chi non può procurarsi quei beni e quelle sensazioni acquistabili col denaro che l'odierna concezione della vita pone come supremo bene del vivere? Se educate i vostri figli a dare la massima importanza al mondo esterno, a fare ingetta di sensazioni piacevoli, perché vi meravigliate delle conseguenze che questa concezione comporta? Non era giusta la concezione passiva degli orientali, in cui veniva trascurata ogni azione atta a migliorare il vivere di ogni giorno, ma non è neppure giusta una concezione di vita in cui ad una fantasmagoria di viaggi, relazioni, impegni che hanno come protagonista la propria persona corrisponda un desolante vuoto interiore. Badate, non si tratta di scegliere fra una vita in condizioni di miserevole ristrettezza, perché non necessariamente ad essa corrisponde una ricchezza interiore, ed una vita nell'agio e nell'abbondanza ma vuota, perché non è detto che quest'ultima sia sempre necessariamente superficiale. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra un'attività esteriore e la propria vita interiore, la vita dell'intimo essere. Si tratta di guadagnarsi da vivere e trovare il tempo per fare qualcosa di costruttivo per gli altri e per il proprio essere interiore. Certamente non intendendo con costruttivo cose che appartengano o siano riferibili al mondo dei sensi. Vi lascio momentaneamente, o figli. Prego di stare come sempre concentrati, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Nel mondo anch'io mi chiamo Romolo, Romolo Pravetoni, Pravetoni. Dite alla mia nera che la porto nel cuore con me, mio figlio Remo, a mia nuora Gabriella, che li ringrazio perché si ricordano sempre di me. Sono trapassato alla fine di settembre del 1969 e non mi hanno scordato. Sempre mi ricordano i miei cari. Io sono a loro vicino. Ditelo loro. Stanno a Milano, via Cimabue 18. Cari amici, sono la guida fisica di Roberto Tenente. Dunque, come al solito vi prego di stare con me.
Una volta, quando ero incarnato, feci un brutto sogno. Sognai che, accecato dall'ira, avevo ucciso un uomo. Poi fui colto dal rimorso e dal terrore delle conseguenze dell'atto compiuto. L'angoscia che provavo era tale che mi svegliai di soprassalto. Si trattava di un incubo. Tirai un sospiro di sollievo. Meno male che nulla era vero. A ben pensarci, in che senso non era vero? Vero nel senso che non era realmente accaduto come accade nella vita. Ma nella vita accade realmente? Se il mondo della percezione è un assieme di soggettivismi, in che misura la vita è reale? Certo, se uccido un uomo, quello muore veramente. Ma è mai possibile che nei casi limite io possa uccidere uno qualunque, un passante che per caso si è trovato di fronte al mirino della mia follia omicida? È mai possibile che quello sfortunato veda troncata la sua vita, la sua possibilità di fare esperienze, senz'altra responsabilità da parte sua, se non quella di passare a sua insaputa vicino ad un pazzo? È mai possibile che altre persone, legate in qualche modo alla vittima, debbano subire le conseguenze di un atto che io forse ho compiuto anche senza valutare in tutte le sue ripercussioni? Ogni essere, tanto più se razionale, dovrebbe rifiutarsi di credere ad una concezione della vita in cui tutto proceda e si sviluppi secondo le direttrici del caso, se direttrici si possono chiamare. Parrebbe più logico che tutto dovesse essere ordinato scrupolosamente, in modo che nessuno patisse le conseguenze degli atti dei suoi simili. Più logico sembrerebbe che la vittima della mia follia omicida avesse terminata la sua esistenza e così tutti quelli che hanno in qualche modo subito dovessero subire proprio nella misura in cui hanno subito. Se così fosse, niente cambierebbe nel quadro della mia responsabilità di assassino per il fatto che ho ucciso un morituro, ma nello stesso tempo nessuna ingiustizia subirebbe. Chi vedesse troncata la sua esistenza non tanto a causa di un mio atto d'arbitrio, ma perché l'aveva terminata. Se così fosse, allora la differenza che vi sarebbe fra il sognare di fare una cosa perché la si desidera, il desiderarla e il farla, starebbe solo nella maggiore determinazione che occorrerebbe nel farla rispetto al solo desiderarla. Del resto anche l'insegnamento evangelico afferma che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso in cuor suo adulterio. Dunque, anche secondo questo insegnamento, si è adulteri semplicemente desiderando l'adulterio. Certo, se ci si limita a desiderarlo, non si coinvolgono altre persone, almeno così sembra. Dico almeno così sembra, perché se è vero quello che da tempo andiamo ripetendo, ciò che sia la vita degli altri, non possiamo saperlo. Se è vera la concezione della vita, vista come un assieme di soggettività, posso essere sicuro solo di ciò che sento, ma non di ciò che osservo fuori di me. Perché ciò che osservo fuori di me è per me reale, concreto, esiste solo nella misura in cui in qualche modo riesce a suscitare in me un sentire. Allora, anche il sogno era reale, perché nel momento in cui sognavo, vibravo. Se poi nei riguardi degli altri io sono lo strumento di qualcosa di inesorabile che essi debbono subire, tanto che se al limite decidessi di non agire, essi egualmente subirebbero, o se da un altro punto di vista non è certo che quello che io faccio ai miei simili sia da essi percepito, allora la mia vita è valida solo per me, è come un sogno che emoziona solo il sognatore. Perciò, se si avesse la certezza che le cose stanno così, ciascuno riguardando al male che ha creduto di infliggere agli altri, ma che in realtà, nonostante l'intenzione e la determinazione ha avuto il potere di fare solo a se stesso, esclamerebbe come al termine di un brutto sogno: meno male che non era vero. Stando in questo modo le cose, non si può però fare a meno di giudicare assai singolare il fatto che mentre le visioni dei mistici e degli illuminati parlano di amore, di unione, di comunione, e gli insegnamenti di altruismo sono logici nel presupposto che noi tutti siamo un solo essere, quando si va ad osservare com'è strutturata la molteplicità, si scopre che il singolo è assai più diviso di quel che si crede, perché la sua vita è assai più soggettiva di quel che pare. Ma ve lo immaginate, che cosa sarebbe e sarebbe stato il mondo se fosse reale nella misura in cui crede l'uomo? L'uomo lo crede. Dovremmo concludere che ha ragione chi si comporta esattamente all'opposto degli insegnamenti dell'altruismo, che ha ragione l'ateo. Dio non può esistere se il mondo è quello che l'uomo vede e crede. Perché quando si vuole uccidere un uomo, non gli si vuole solamente togliere il corpo fisico, che tanto poi ne prenderà un altro, uno più, uno meno, ma lo si vuole annullare, e nell'intenzione lo si annulla. Sicché non dico che che l'uomo si sarebbe già estinto, ma dico che non sarebbe neppure esistito. Perché, vedete, se la vita con tutte le sue innumerevoli specie esiste sulla Terra, è perché si è regolata da qualcosa di ultrafisico. Lasciato al caso, un primo fortuito accenno di vita si sarebbe subito estinto, ammesso che fosse potuto esistere. Certo, non posso dimostrarvi quello che vi dico, perché in effetti se si osserva il mondo per come appare, l'uomo è un essere della Terra, il suo corpo è della Terra. Gli elementi chimici che compongono il suo veicolo fisico sono fra i più comuni esistenti sul pianeta: ossigeno, idrogeno, carbonio, calcio, fosforo, ferro, silicio e via. Ma forse per trovare qualcosa che non sia terrestre dobbiamo prendere in esame la mente dell'uomo. Ma vi troviamo quello che cerchiamo? Non pare. Le facoltà mentali, specie quelle istintive, sono insite nei corpi, ne fanno parte. Sono ben noti gli esperimenti condotti sugli animali, da cui risulta in modo incontrovertibile, attraverso a quel meraviglioso strumento scientifico che è la vivisezione, che le facoltà istintive, i movimenti riflessi, permangono anche quando non v'è più traccia di mente. Si sa che un cane, appositamente privato della zona grande del cervello, non ha più apprendimento, non ha più affetti, non ha più memoria né volontà, eppure in queste belle condizioni si è posto su un tappeto mobile, riesce a regolare la sua andatura alla velocità del tappeto, camminando o correndo. Lasciato cadere da una certa altezza, riesce a combinare la sua posizione in aria in modo da atterrare sulle quattro zampe. Tutti questi movimenti, che richiedono azioni coordinate piuttosto complesse, il cane li fa senza la mente, o perlomeno senza la parte istintiva di essa. Allora cerchiamo in qualcosa di più nobilitante. Nell'intelletto dell'uomo troviamo qualcosa che mostri l'esistenza di una parte non terrena. Non pare. Esso è perfettamente inserito e adattato all'ambiente come lo è il corpo. Perfino quando riesce a svincolarsi dai condizionamenti dei sensi e della volontà, come nel sonno, non mostra nulla che non sia della dimensione terrena. Il pensiero, liberato da ogni logica, mostra la sua origine terrestre con una quantità di disordinate fantasie. Perché perfino la fantasia più accesa è pur sempre legata alla Terra, esprimendo anche nelle sue creazioni più libere ibridi delle più familiari forme terrestri. Ed anche quando cerca di immaginare un altro mondo, la mente non riesce a sottrarsi alla sua natura antropomorfa, sicché tutto lascerebbe credere che abbiano ragione quei biologi quali affermano che un organismo, un corpo fisico, è molto simile a un meccanismo a orologeria che, una volta messo in moto, cammina finché il motore tira o finché non succede un guasto meccanico. Si creda che il motore sia l'anima, per carità, Dal punto di vista dal quale vi parlo, l'anima non è il motore del corpo, ammesso che ci sia. Il corpo non muore quando l'anima se ne va. Ed in effetti noi sappiamo che l'anima può andarsene ed il corpo non morire, come nei casi di totale pazzia. Sicché tutto lascerebbe credere ed autorizzarci a pensare che la vita sia una proprietà della materia e che all'inizio dei tempi, attraverso l'accostamento casuale di vari fattori, si sia composto questo meccanismo a orologeria e si sia messo a andare, né più né meno, come se smontassi un orologio funzionante in tutte le sue parti costituenti, ne ponessi i pezzi in una scatola e cominciassi ad agitare, finché, per la legge delle probabilità, capita, tentativo dopo l'altro, che tutti i pezzi si accostano nel modo giusto, l'orologio si compone e funziona. Non c'è dubbio che questo, teoricamente, può accadere. Ma è altrettanto senza dubbio che se nella scatola non pongo i pezzi di un orologio concepito per funzionare, bensì per esempio, che so, delle pietre, posso agitare finché voglio, ma l'orologio non si comporrà mai. Questo è il punto. Sicché anche lasciando al caso l'accostamento dei fattori che composero il primo organismo vivente, se questi fattori non avessero contenuto in potenza gli elementi per comporre una vita, cioè qualcosa che si sviluppasse e riproducesse, il caso non avrebbe mai potuto originarla. Affermare dunque, per combattere la posizione fideistica di chi asserisce che la vita ha una ragione ultrafisica, che invece la vita è opera del caso, è fare affermazione più illogica, infondata, improbabile e fideistica di quella che si può demolire. La filosofia fondata sul postulato che quella che si osserva sia la realtà, mi dispiace dirlo per i positivisti, è estremamente illogica. Si deve credere, infatti, che le propensioni di pensiero per l'assurdo siano solo e sempre degli irrazionalisti. Ma, in fondo, a prescindere da una pur sempre auspicabile coerenza di pensiero anche nell'errore, tutto questo ha un'importanza relativa, perché, vedete, non si tratta di sapere come le cose stiano in realtà, ma poi tenere questa conoscenza estranea alla propria vita e al proprio essere intimo. Fra questo atteggiamento e quello di chi crede in qualcosa che non corrisponde al vero, ma lo vive, ai fini dell'evoluzione è molto più produttivo questo secondo atteggiamento che non il primo. Non per nulla, l'uomo, che nella dimensione della molteplicità è diviso a tal punto che il male che crede di infliggere agli altri, andando a pareggio di un loro dare e avere, in effetti ricade solo su lui stesso che ne è l'autore, non senza ragione l'uomo, dicevo, deve credere di essere meno diviso di quello che è, cioè deve credere una cosa che nella molteplicità non è esatta. Forse tornerà utile soffermarsi su questo aspetto della realtà umana, di non collimazione fra ciò che è e ciò che si crede che sia, perché vedete, se la separazione dei microcosmi trova motivazione nel contenimento dell'aggressività e della nocività degli stessi, resta invece da focalizzare per quale motivo ciascun microcosmo deve credere di poter influire e arbitrariamente nella vita degli altri. Vorrei però prendere in esame questo aspetto guardando quella che è ritenuta la realtà, per scoprire se, pur restando in una prospettiva cosiddetta razionale e verificabile, ed usando pensieri dei vostri scienziati, come del resto ho fatto fino a questo momento, vi siano degli elementi con cui poter sostenere ragionevolmente un'ipotesi significativa che sia la risposta. Se si pensa agli albori della Terra, non si può fare a meno di paragonare il pianeta ad un immenso crogiolo dove bolliva una mistura di lava e di vapori con una temperatura da incandescenza. Se di colpo ci si porta al vostro oggi, la trasformazione che si osserva è tale che quelle sognate dagli alchimisti al confronto diventano dei giochi da fanciulli, dalla materia inanimata alla vita. Ciò che ha compiuto questo miracolo è detto natura. La natura la si è vista madre benigna, pietosa, generosa, crudele matrigna, insensibile, incosciente, via e via, a seconda di come la si è osservata e delle circostanze nelle quali la si è vista. Ma la natura in sé non è né buona né cattiva, non potrebbe esserlo se la si considera un meccanismo. Ora, osservando il mondo per come appare, si potrebbe essere tratti in inganno e credere che l'uomo, per il fatto di essere l'ultima creazione spontanea della natura, fosse da essa considerato il capolavoro e quindi, conseguenza, fosse da proteggere, da prediligere, da privilegiare. A parte il fatto che lo stesso ragionamento si potrebbe ripetere per tutte le specie oggi viventi sulla Terra, non v'è niente di meno vero di questo. La specie umana è minacciata da moltissime altre specie. Fra un virus, un bacillo e l'uomo si sarebbe portati a credere che l'uomo fosse più importante, ma per la natura non è così, essa non fa alcuna differenza, vince il più forte. Semmai, l'unico vantaggio che dà all'uomo è costituito dalla possibilità di crearsi scientemente delle difese usando quel prezioso strumento che è l'intelletto. Ma non si creda di ravvisare in questo una intenzionalità della natura. Per ammissione comune dei biologi, la natura è incosciente. Se l'intenzione c'è, come lo lascia supporre il fatto che tutto ha una ragione esistere e quindi una ragione deve averla anche l'intelletto, l'intenzione è da ricercarsi al di fuori. La natura può esserne solo l'esecutrice. E non si creda che il solo fatto di possedere l'intelletto di per sé sia operativo, giammai. Le facoltà mentali debbono essere esercitate. Se l'intelligenza è un dono, è pagato con la stessa moneta con cui è pagata l'evoluzione delle specie. Lotta, fatica, dolore. Del resto non potrebbe essere diversamente. Se la mente, come il corpo, è creatura della terra, la sua evoluzione, come l'evoluzione di ciò che essa genera, non può che essere analoga all'evoluzione del corpo, dell'organismo. Non crediate che questo accostamento sia azzardato. Chi ha pratica di evoluzione biologica sa benissimo dello stretto rapporto che esiste fra un fatto corporeo ed uno mentale. Ora, pur restando nell'ambito di uno stretto positivismo, non c'è dubbio che invece esiste un capolavoro della natura, anche se non è rappresentato da una specie in particolare, né se è l'ultima sua creazione, pur essendo una tappa fondamentale da essa raggiunta. Mi riferisco all'organismo pluricellulare. Non c'è dubbio che dal punto di vista del biologo questo organismo rappresenta il miracolo nel miracolo. Un individuo costituito da un insieme di parti, un aggregato di innumerevoli cellule diverse, la cui vita è progettata per costituire un'unità, dunque è più della simbiosi. L'organismo pluricellulare rappresenta una rivoluzione nella scala biologica, perché dall'antagonismo si passa alla cooperazione fra le cellule e il tutto nasce da una microscopica particella rotonda, da un'unità che diviene molteplicità pur restando unità. Ora, state bene attenti, se nella concezione razionale e positiva la mente, come il corpo, è creatura della terra, perché non può darsi che stia seguendo la medesima evoluzione seguita dal corpo per raggiungere quella condizione d'esistenza non plus ultra rappresentata dall'organismo pluricellulare. Quale fatto dimostra il contrario? Anzi, si può ragionevolmente credere che lo sperimentare dell'uomo, il suo tentare, arrancare, cercare, non possa che condurlo ad una visione di se stesso in funzione di una collettività componente un solo essere, così come lo è nell'incoscienza ciascuna cellula di ogni organismo pluricellulare. Solo così si spiega l'esistenza dell'intelletto in quella specie del regno animale chiamata uomo. Senza questa visione, le facoltà intellettive non avrebbero ragion d'essere, come lo dimostra il fatto che innumerevoli altre specie esistono pur essendone prive. Se la natura, nell'uomo, ha creato un canale diverso di manifestarsi, dandogli la possibilità di avere la coscienza dell'unità, non può che mirare a dargli la coscienza del tutto uno, perché seppur nell'incoscienza del mondo biologico il meglio attraverso l'evoluzione si è raggiunto nell'unità composita di un solo essere, a maggior ragione nel mondo degli esseri coscienti l'analoga condizione ideale non può che raggiungersi nell'unità di tutti gli esseri in uno solo. e chiaramente solo nella consapevolezza di sé di fronte alla collettività è possibile raggiungere in una dimensione globale e cosciente quel miracolo che inconsciamente è raggiunto in ogni organismo pluricellulare. Senza la sensazione, senza l'emozione, non vi sarebbe stata evoluzione. Per l'uomo ogni fatto umano è la fonte più forte di emozioni. Le paure, le angosce, le speranze, i sentimenti umani toccano l'uomo più di qualunque altro fatto non umano, perché anche quando sembrano essere gli animali a colpirlo, sono sempre fatti di umanità che in essi vede. Ma nessun sentimento nascerebbe in lui se il mondo in cui è immerso non fosse da lui ritenuto reale. Ecco perché l'uomo deve vivere nella convinzione di poter influire nella vita degli altri, perché solo in questa convinzione egli acquista una coscienza altruistica, raggiunge una nuova dimensione d'esistenza, coronando così l'opera della natura. Pace a voi.
Considerate come ogni uomo cerchi di fissare stabilmente la sua dimora sulla terra. Per quanto invece sia mutevole e insicuro il terreno su cui costruisce, eppure tutto fa pensare che sulla terra ogni cosa è transitoria, ma ciascuno vuol disporre la sua vita come se non dovesse mai lasciarla. Ed anche quando è riuscito ad accomodare tutti e tutto secondo i suoi desideri, allora è lui che si stanca di situazioni e di persone che ha voluto legare a sé nel timore di perderle. Fratelli, sorelle, non siate possessivi, siate consapevoli che nulla sulla terra si può veramente fermare e perciò nulla veramente si può possedere. Il segreto della serenità e della pace sta nella convinzione che tutto trascorre, sta nell'arrendersi al carattere mutevole di tutte le cose, camminando sicuri per la propria strada, perché già convinti che tutto può improvvisamente sfuggire. Mi dono la mia serenità e la mia pace.
Salutare coloro che che per la prima volta ci odono direttamente. Noi conosciamo tutti da sempre quelli che qua un giorno verranno. Sono venuti. Ve li dico e abbraccio, dandovi appuntamento fra 5 settimane. Per quella riunione dovremo escludere gli osservatori, poiché gli argomenti che saranno trattati riguarderanno il dopo sintesi. Saluto tutti nuovamente.